Sahrawi, una resistenza dimenticata. Il popolo Sahrawi discende dalla fusione di gruppi nomadi berberi e arabo-yemenite, giunti dal Nord Africa intorno al 1200. Circa 40 tribù organizzate, prima dell'arrivo degli spagnoli, in modo autonomo, con una propria lingua, cultura ed organizzazione sociale. La terra del popolo Sahrawi era l'ex Sahara occidentale spagnolo, regione del Nord Africa di circa 280.000 km². Si affaccia sull'Atlantico e confina con il Marocco, l'Algeria e la Mauritania. In gran parte desertico, è ricco di risorse minerarie e di un mare molto pescoso. I suoi confini convenzionali sono stati tracciati dalle diplomazie europee dopo le decisioni prese nella conferenza di Berlino del 1884-85. Alla fine del periodo coloniale, il popolo Sahrawi divenne quasi totalmente sedentario ed urbanizzato, rimanendo però sempre legato alle proprie tradizioni. Per 30 anni i Sahrawi si opposero attivamente al colonialismo, avendo ormai capito che sia Parigi che Madrid perseguivano lo stesso disegno imperialistico. Se la Spagna aveva distrutto gran parte del loro patrimonio culturale, furono i francesi nel 1913 ad assalire e a devastare Smara, principale centro politico e religioso di quel popolo. Nel 1934 l'amministrazione spagnola attribuisce alla popolazione uno stato civile e un documento d'identità, con l'introduzione di un visto obbligatorio per il passaggio nei territori francesi. Contemporaneamente inizia anche la formazione di una resistenza Sahrawi contro lo sfruttamento coloniale. Tra gli anni 50 e 60, al confine nord del Sahara spagnolo, ci sono disordini e scontri con il Marocco. Nel 1956, infatti, due sono gli avvenimenti che sconvolgono la regione: la guerra d'Algeria e l'Armata di Liberazione, un gran movimento anticoloniale nel Maghreb occidentale. È in questo periodo che il Partito Nazionalista Marocchino lancia la tesi del Grande Marocco, mirando al Sahara occidentale, alla Mauritania, alle Isole Canarie e una parte dell'Algeria e del Mali. Nel 1958, con la scoperta di favolosi giacimenti di fosfato di Brucra, la Spagna inizia un poderoso processo di colonizzazione, in controtendenza al resto del continente. Il Sahara occidentale venne diviso in due province, la Sagwiat al-Hamra a nord e Rio de Oro a sud. Negli anni 60 e 70 si accentua l'ingerenza spagnola attraverso riforme che mirano ad aumentare la collaborazione con la gente locale, ma l'effetto che produce è quello di creare una maggior coscienza anticoloniale. Il primo nucleo nazionalista, infatti, si manifesta pubblicamente nel 1970 con il nome di Movimento di Liberazione del Sahara, condotto da Mohamed Bassiri, che però a causa di una violenta repressione fu subito sciolto. Un piccolo nucleo di nazionalisti sahrawi più tardi, nel maggio del 1973, costituisce il Fronte Polisario, Fronte di Liberazione del Sahrawi Antra e Rio de Oro. Il nome Fronte vuole infatti esprimere un'opposizione, un far fronte al colonialismo, scegliendo le armi come strumento di lotta. Nel 1974 il Fronte Polisario indica come obiettivo l'indipendenza del Sahara dai colonizzatori, da raggiungere attraverso la lotta armata e il lavoro politico tra le masse. La lotta del Fronte Polisario accelera i tempi della politica spagnola, così nell'agosto del 1974 la Spagna informa il segretario generale dell'ONU della sua intenzione di tenere il referendum di autodeterminazione del Sahrawi. Viene subito portato a termine il censimento della popolazione, 20.000 gli europei e quasi 74.000 i locali residenti nel territorio. Gran parte però dei nomadi non venne censita. Nello stesso tempo il regime di Franco crea il Partito dell'Unione Nazionale Sahrawi, PANS, nel tentativo così di poter pilotare il referendum in favore di una politica legata alla Spagna. In realtà il PANS e ancora di più il Morehob, Movimento degli Uomini Blu, di ispirazione marocchina, si rileveranno solo creazioni artificiali di paesi stranieri. Unica vera forza politica, infatti, in cui si riconoscono la grandissima maggioranza della popolazione, resta il Fronte Polisario. Il re Hassan II, per bloccare le iniziative di dipendenza del popolo Sahrawi, annuncia una marcia popolare di occupazione pacifica di 350.000 persone. I marciatori, reclutati in tutto il paese, ricevono una copia del Corano e bandierine verdi, il colore dell'Islam. Nasce da qua il nome dell'operazione Marcia Verde. In realtà si tratta di una vera e propria invasione nel territorio Sahrawi con forze militari e di polizia. La preoccupazione principale a questo punto del fronte Polisario diventa la difesa della popolazione civile dagli attacchi dell'esercito marocchino. Migliaia di persone, quasi 400.000, sono costrette dai bombardamenti, nei quali è stato utilizzato anche il napalm, alla fuga attraverso il deserto e a rifugiarsi in territorio algerino, nella regione desertica di Tindouf, dove viene allestita una prima tendopoli di accoglienza. Inizia così la lunga attesa per tornare a casa, attesa che ancora oggi continua. Migliaia di civili uccisi e sono 850 i Sahrawi arrestati dalle forze di occupazione e scomparsi nel nulla. Il fronte Polisario nel 1976 proclama l'indipendenza e la nascita della Repubblica Araba Sahrawi Democratica, Rashd. Sarà riconosciuta però solo da una settantina dei paesi dell'Africa e dell'America Latina. Nessun riconoscimento da parte dell'Europa. Nel 1980 il fronte Polisario controlla gran parte del Sahara occidentale e per questo il re Hassan II cambia strategia. Inizia la strategia dei muri di sabbia per cercare di proteggere le zone utili del Sahara e diminuire lo spazio di manovra della resistenza. Sono 6 muri che racchiudono 200.000 km di territorio, costruiti in tempi successivi, dal 1982 al 1987, si snodano per un percorso quasi di 2.800 km, dal sud del Marocco fino alla costa atlantica al confine della Mauritania. I marocchini, dunque, hanno colonizzato il Sahara occidentale molto meglio di quanto avevano fatto gli spagnoli. Oltre però allo scopo difensivo, il muro serve anche per lo sfruttamento economico. Nel 1982 la Rasht viene ammessa come 51esimo stato dell'OUA, Organizzazione Unità Africana, con la conseguente uscita del Marocco per protesta. Nel 1991 il Marocco e il fronte Polisario accettano una tregua e stabiliscono il referendum per decidere l'indipendenza, risoluzione 690 dell'ONU. Il referendum è previsto per il 1992. La reale volontà del Marocco, però, è quella di utilizzare il referendum per allentare la pressione e per arrivare ad una cipriotizzazione del Sahara occidentale con le forze dell'ONU. I tempi si allungano, i rappresentanti dell'ONU si rivelano ininfluenti, incapaci e spesso allineati sulle posizioni marocchine, creando sfiducia e diffidenza tra le parti in causa. Il piano di pace si può considerare fallito. Troppi sono gli interessi in gioco. L'Europa è il primo partner commerciale del Marocco e la Francia, in particolare, è uno degli sponsor più forti del governo di Rabat. La popolazione Sahrawi, una volta proclamato e cessato il fuoco, si è fidata dei mediatori occidentali ed ha creduto nel processo di pace. Nei territori occupati dal Marocco continuano però gli arresti arbitrari e il regime di polizia. Hamed Boujali, rappresentante del fronte Polisario alle Nazioni Unite, commenta nell'aprile 2006 come una proposta inaccettabile l'offerta del segretario generale dell'ONU Kofi Annan di dare inizio a negoziati diretti tra Sahrawi e Marocco. Annan e il rappresentante dell'ONU per il Sahara, Peter Van Halsum, avevano diffuso un documento nel quale invitavano il fronte Polisario affiancato dall'Algeria e il Marocco dalla Mauritania a trovare una soluzione politica giusta, duratura e mutuamente accettata. Il patto prevedeva l'autodeterminazione del Sahara occidentale. Le Nazioni Unite, che sino a quel momento non avevano mai ottenuto alcun risultato concreto, ora pretendevano che le parti in causa risolvessero da soli tutta la vicenda. A tutt'oggi la situazione è ancora bloccata e le condizioni dei Sahrawi diventano sempre più difficili, considerando anche che in questi ultimi anni si sono verificati gravi episodi di violenza rimasti totalmente sconosciuti alla maggior parte del mondo occidentale. Salek Saidi, 21 anni, bruciato perché urlava le sue idee. Il suo viso ora è devastato, ma Salek non si lamenta, è una vittoria per la causa. Il fatto è successo il 28 maggio 2006 alle 2 del mattino, all'uscita da una sala per le feste dopo un matrimonio ad El Ayoun. Salek, insieme con un gruppo di giovani, aveva iniziato a urlare slogan a favore dell'indipendenza del territorio conteso, alzando bandiere del Polisario. Secondo gli amici fu solo un'allegra, piccola processione per le strade. Nessun edificio statale o privato fu attaccato, né provocarono le forze dell'ordine. In pochi minuti, però, le forze dell'ordine insieme ai GUS, gruppi urbani di sicurezza, nuova ed odiata squadra poliziesca, attaccarono il piccolo gruppo, disperdendolo e portandosi via come trofeo i 3 Sahrawi, di cui uno era Salek. I tre ragazzi, secondo un comunicato diffuso il giorno dopo dal collettivo dei difensori Sahrawi, furono trasportati al commissariato centrale di El Aaiún ed aggrediti nel locale della polizia. Alle 9 del mattino li consegnarono alla polizia giudiziale per essere interrogati. Tutto poteva finire così, dove i colpi e gli insulti agli indipendentisti erano la norma. Ma invece è successo qualcosa di ben più grave. Secondo il racconto di alcuni testimoni, riportato nella denuncia del padre, si arrivò al dramma per un insieme di bravata poliziesca e di criminale irresponsabilità. Durante l'interrogatorio condotto da due ufficiali di polizia, Salek fu cosparso con un liquido infiammabile e minacciato di dargli fuoco. Non si sa con certezza cosa successe, ma il risultato fu che Salek bruciò come una torcia. Nessuna notizia sui giornali e nessuna inchiesta contro i poliziotti. 14 novembre 2007. La polizia marocchina reprime con ferocia nella città di Smara la manifestazione indetta per commemorare il 32° anniversario dell'invasione del Sahara occidentale. I pacifici manifestanti sahrawi, ancora una volta, sono scesi in piazza, armati solo con le loro bandiere, ma la polizia marocchina ha reagito pestando i dimostranti nel silenzio assoluto dei mass media. Le mobilitazioni non si fermano nei soli territori occupati. Gli studenti dell'Università di Madrid, infatti, diffusero un appello per una manifestazione nei territori liberati del Sahara occidentale davanti al muro. Obiettivo: chiedere il suo smantellamento, simbolo della colonizzazione, e ribadire la necessaria autodeterminazione dei Sahrawi. La mobilitazione ha così consentito il 22 marzo 2008 alla più grande manifestazione mai vista in quell'area. Oltre 2.500 persone, prima di tutto sahrawi che abitano nei campi profughi della zona di Tindouf, spagnoli, italiani, francesi, svizzeri e belgi, tutti uniti in una grande catena umana davanti al muro. Canzoni tra il vento e la sabbia del deserto, bandiere, volti e colori contro la violenza, la repressione e i soprusi che il governo marocchino da oltre 30 anni, giorno dopo giorno, perpetua i danni di questo popolo. 17 maggio 2008. Nell'Università di Marrakesh si è scatenata un'ondata repressiva contro gli studenti sahrawi che stavano organizzando una manifestazione in commemorazione del 10 maggio, 35° anniversario della nascita del Fronte Polisario. Secondo gli studenti, la polizia marocchina ferma e schiede i ragazzi solo perché organizzano e partecipano a riunioni pacifiche a favore del diritto ad autodeterminazione del popolo sahrawi. A causa di questo brutale intervento della polizia ci sono stati 8 feriti, di cui 3 gravi. Lo studente più grave, Hel Gadimi, gettato dalla polizia dal quarto piano dopo essere stato torturato. Ha riportato fratture al cranio, al collo, alla colonna vertebrale e alle gambe. Oggi è paraplegico. Giugno 2008. In un'intervista rilasciata a Torino, il responsabile dei diritti umani del Ministero dei Territori Occupati della Repubblica Democratica Araba Sahrawi, Omar Salek, traccia il quadro generale della situazione. I territori occupati sono isolati dal mondo, i giornalisti e le delegazioni parlamentari d'indagine non possono entrare. Novembre 2008. Jihad Riadu, governatore della wilaya di Smara, la più grande tendopoli di Sahrawi nel deserto algerino, arrivato in Italia per una breve visita, ha lasciato il caldo deserto per il freddo clima padano per avere l'opportunità di rilanciare un grido d'allarme a favore del suo popolo dimenticato, in esilio forzato da 34 anni e diviso in due, tra i profughi del Sahara occidentale e gli abitanti nella loro terra d'origine. Le trattative sono ferme. I giovani sahrawi nati nel deserto sono ormai stanchi di aspettare e il richiamo delle armi diventa sempre più insistente. La resistenza silenziosa e pacifica iniziata nel 1991 con la speranza di risolvere il conflitto con il referendum che avrebbe lasciato la decisione e la libera determinazione dei vecchi e nuovi residenti del Sahara occidentale si fa sempre più labile. Le varie risoluzioni ONU sono completamente inascoltate, tutto continua come prima e la soluzione pacifica al conflitto si allontana sempre più. Il vostro aiuto concreto e le azioni che promuovete con le istituzioni, affermato Adu, ci danno la forza di andare avanti nella speranza che prima o poi la ragione del diritto prevalga sulla prevaricazione. Ha inoltre sottolineato che i sahrawi vivono di aiuti perché nel deserto non c'è acqua e terra coltivabile, ma ultimamente anche gli aiuti sono diminuiti e quindi l'esasperazione è sempre più forte. 22 febbraio 2009. Hajat Erguibi, 16 anni, è stata sequestrata da un gruppo di poliziotti marocchini mentre usciva da una scuola dove riceveva lezioni private. Secondo la sua testimonianza, quando i poliziotti l'hanno fermata, è stata manettata e coperta il viso con una benda molto sporca e caricata su un furgoncino della Brigata della Morte. Hanno iniziato a torturarla mentre l'automobile si dirigeva verso un luogo sconosciuto. Arrivata a destinazione, è stata interrogata sulle bandiere del fronte polisario apparse in alcuni quartieri della Yun e sulle scritte sulle pareti delle scuole. Non avendo confessato le accuse dei poliziotti, è stata denudata completamente e obbligata a rapporti orali e dopo averle toccato tutto il corpo è stata violentata e sodomizzata con un manganello. Al termine è stata minacciata di altre più terribili violenze nel caso in cui avesse raccontato l'accaduto. Dopo il crimine commesso ed in risposta alle numerose reazioni da parte di varie organizzazioni internazionali, i servizi di sicurezza marocchini hanno iniziato una brutale campagna di intimidazione e di repressione sistematica contro i Sahrawi. Come si può capire, la situazione del popolo Sahrawi è veramente tragica e tutto questo succede nel più totale silenzio. I Sahrawi quindi hanno trovato un sistema per far conoscere al resto del mondo la loro tragica condizione. La fotografia amatoriale. Le immagini ed i video sono realizzati e distribuiti con diversi mezzi, spesso clandestini, nonostante una severa censura ed oscuramento nei siti web solidali con i Sahrawi. Aminatou Haidar, militante Sahrawi, dichiara: «La fotografia amatoriale può liberare dal silenzio la nostra terra occupata. Dobbiamo farlo, esporci perché nella nostra lotta occorrono volti e nomi. Per questo, durante le mobilitazioni in strada, nelle nostre case, in carcere, in segreto, durante le ore notturne e quando è possibile eludere la sorveglianza, abbiamo preso l'abitudine di scattare fotografie. È un impegno delicato ed efficace. Comunichiamo con le parole e con le immagini, dal cuore stesso delle prigioni e dei tribunali». Aminatou Haidar, giovane donna nata della Yun, madre di figli da cui spesso è stata separata con la violenza, lotta per la difesa dei diritti umani del suo popolo e per la liberazione di quei territori nel deserto. L'autorità marocchina ha commesso dei crimini contro l'umanità. Queste sono le parole con le quali si presenta sempre. Le sue parole sono forti e coraggiose. Il suo fisico, invece, porta le conseguenze delle violenze e delle torture subite negli anni di segregazione e di interrogatori. Fu arrestata nel novembre del 1987 insieme ad altre 340 persone, di cui 74 donne, per aver organizzato una manifestazione pacifica in occasione dell'arrivo di una missione delle Nazioni Unite. Fu obbligata a portare per 3 anni e 6 mesi una benda sugli occhi. Aminatou fu liberata senza processo nel giugno del 1991. Il popolo Sahrawi è diviso in due a causa dell'occupazione del Marocco, spiega, e migliaia di cittadini hanno deciso di fuggire e vivere in esilio in campi nomadi. Io personalmente ho vissuto questa separazione, sottomessa a interrogatori di 3 settimane portati in posti segreti, senza contatto con la mia famiglia e senza nessun giudizio. Nel marzo 2005 Aminatou decide di celebrare la giornata della donna del Sahara occidentale. La situazione politica di quel momento era particolarmente tesa, lo dimostra il fatto che solo 3 mesi dopo sarebbe scoppiata la seconda intifada. Quella fu la prima ed ultima volta in cui le donne furono festeggiate. Le fu tolto lo stipendio di funzionaria e il 17 giugno dello stesso anno fu arrestata all'ospedale dove era ricoverata per le percosse subite dalla polizia marocchina. Accusata di violenza, fu poi incarcerata nella famosa carcere negra di El Aaiún, carcere utilizzato fino ai tempi coloniali, dove la situazione di sovraffollamento è tale da impedire ai detenuti perfino di camminare. L'8 agosto iniziava assieme ad altri 37 detenuti uno sciopero della fame che durò 51 giorni. Dopo una prigionia di 7 mesi e un processo regolare, la sua condanna termina il 17 gennaio 2006 e grazie ad un premio di un'associazione spagnola riesce ad ottenere il passaporto che le permetterà di iniziare il suo viaggio di testimonianza diretta delle continue violazioni dei diritti umani del popolo Sahrawi. Il diritto all'espatrio è stato però negato ai suoi figli, che continuano quindi a vivere separati da lei. È stata candidata al Nobel per la pace e ha vinto, fra gli altri numerosi riconoscimenti, il premio Robert Kennedy per i diritti umani. Nell'ottobre 2009 la Train Foundation di New York le ha elargito il Civil Courage Prize, un premio, un assegno di $50.000 assegnato a chi dimostra una ferma resistenza alle ingiustizie anche a rischio della propria vita. È stato un premio rischioso, lo dimostra il fatto che le autorità di Rabat, al suo ritorno dagli Stati Uniti, le impedirono di rientrare nel territorio marocchino. Espulsa da Lei Aoun, privata del passaporto, e messa su un aereo per le Canarie il 14 novembre, Haidar, senza perdersi d'animo, inizia la sua protesta con lo sciopero della fame. La condizione del rientro? Giurare fedeltà al sovrano. Dopo più di 30 giorni, finalmente, Haidar riesce a tornare a casa. È un trionfo, ha dichiarato la donna, una vittoria per il diritto internazionale, per i diritti umani, per la giustizia internazionale e per la causa Sahrawi. La lotta quindi del popolo Sahrawi continua nel silenzio. I Sahrawi aspettano, sono condannati a pene di angoscia, perpetua e perpetua nostalgia. Gli accampamenti dei rifugiati portano i nomi delle loro città sequestrate, dei loro affetti, Al-Ayun, Smara, Dakhla. Loro si chiamano i figli delle nuvole, perché da sempre inseguono la pioggia.